/radioweb presenta /sportnews.
News può iniziare nella puntata del 29 di aprile del 2024 e diamo il via a questo appuntamento grazie a un bel focus che sono contento di fare sulla scherma, dato che riaccogliamo a questi microfoni il maestro Giancarlo Puglisi. Maestro, bentornato.
Buongiorno a voi, grazie ancora per l'invito.
Grazie a te maestro per la disponibilità. Stiamo seguendo le prove nazionali di una disciplina che si sta irregimentando e sta diventando un appuntamento fisso e sempre più partecipato in maniera molto trasversale nel calendario agonistico, ma siamo, come ormai ci conosciamo da un po' maestro, ancora più interessati alla questione dell'avviamento, della sensibilizzazione soprattutto dei genitori per quanto riguarda l'inizio della pratica da parte di bambine e bambini. E proprio a questo proposito ci stiamo sentendo stamattina, perché nel prossimo weekend è previsto un appuntamento molto importante e molto stimolante. Quale?
Bene, noi in occasione del GPG Under 14, cioè la prova nazionale che fa sì che attribuisca il campionato italiano per le categorie da 10 ai 14 anni, abbiamo pensato quest'anno di fare una dimostrazione o open day dove faremo vedere e anche provare la scherma non vedenti ai ragazzini dai 10 ai 14 anni o anche più piccoli. L'idea è che in questi anni stiamo crescendo a livello assoluto, siamo riusciti a fare anche delle prove integrate con la nazionale assoluta di spada e continuiamo ad avere difficoltà a far conoscere la scherma non vedenti agli under 14. Bene, questa volta abbiamo deciso, piuttosto che parlarne solamente teorica, di farla vedere, farle provare, invitando in questa occasione a Riccione l'Unione Regionale dell'Emilia Romagna e delle Marche a diffondere questa notizia tra i genitori, quindi tra i ragazzi di questa fascia d'età, a venirci a trovare al Play Hall di Riccione domenica 11 per conoscere dal vivo qual è la disciplina che stiamo promuovendo, perché pensiamo realmente che abbia della potenzialità all'interno di questa categoria, che sia accattivante come gioco e come attività agonistica, e vogliamo che appunto i bambini la conoscano. Naturalmente da lì poi sarà un momento per diffondere la notizia anche per le altre unioni, ma lì intanto è un momento proprio per far toccare con mano quello che noi pensiamo in merito alla scherma non vedenti. Vorremmo appunto che sia i ragazzini che i genitori capissero, conoscessero questa disciplina che in realtà ci sta dando tante soddisfazioni a livello assoluto, e vorremmo che iniziassero anche i bambini proprio in un contesto in cui saranno poi proiettati nel futuro, quindi la possibilità di concorrere per un campionato italiano magari in una situazione integrata. Perché proprio questo, la presentazione di questo giorno, di giorno 5, sarà esattamente questo qua. Presenteremo teoricamente e faremo anche vedere un assalto tra una ragazzina non vedente e una ragazzina vedente che si benda e tira con quest'altra ragazzina. Entrambi in sala tirano già con altri compagni, a prescindere che siano bendati o meno, ma si divertono e comunque si allenano.
Ecco maestro, raccontiamo a chi ci sta seguendo e magari si è perso le, chiamiamole così, puntate precedenti, l'ambizione di una disciplina del genere che è, non dico più nuova, ma fresca sicuramente, tra le ultime arrivate, ma anche tra le più ambiziose, proprio per questa possibilità appunto di gare, di agonismo integrato che non tutte le discipline paralimpiche hanno la possibilità di mettere su.
Esatto, noi la nostra ambizione è rimane, era per quest'anno, era quella di portarla a Parigi 2024, sì. È sfumata questa possibilità per dei paletti molto rigidi all'interno di quella che è la promozione, cioè ogni paese che presenta una nuova disciplina necessariamente questa disciplina deve essere già praticata in più continenti e più paesi devono avere un'attività ufficiale. Al momento questa attività è in fase sperimentale in America, in Europa è relativamente strutturata tra Italia, Francia e Spagna, Svezia e Portogallo ci stiamo lavorando, ma solo il continente europeo non basta per presentare un'attività sperimentale che abbia delle potenzialità paralimpiche, quindi su questo non siamo riusciti a scavalcare questo paletto, quindi abbiamo dovuto fare un passettino indietro, ritorneremo a lavorare sulla formazione e sulla promozione anche a livello internazionale, perché quell'obiettivo non lo molliamo, noi siamo convinti che ha le potenzialità per diventare una disciplina paralimpica e continueremo in tal senso. Per quanto riguarda invece la parte promozionale, come dicevo, dobbiamo ripartire anche dalla base per far crescere i numeri e per questo siamo andati a Riccione, da lì proprio per fare questo anello di collegamento che manca tra gli assoluti e gli under 14. È vero, quello che dicevi era già l'attività, l'obiettivo sarebbe anche quello di farlo come attività sperimentale, perché come dicevo prima nelle sale si pratica già in maniera integrata e quindi l'idea di fare un campionato integrato potrebbe essere anche un altro obiettivo. Si fanno già gli allenamenti integrati, noi quest'anno con i campioni italiani dello scorso anno della scherma non vedente abbiamo partecipato ad un allenamento olimpico dove gli atleti campioni non hanno avuto alcun problema ad indossare una mascherina, a tirare con loro e scoprendo che questo modo di tirare può essere anche allenante e allo stesso tempo può essere costruttivo per altre forme di allenamento. Nella discussione che si è avuto col commissario tecnico Chiedò, in realtà, come diceva, è stata un'occasione per valutare altri modi di allenamento e sperimentare modi in cui si riesce ad arricchire un allenamento standard.
Ecco, un'ultima cosa che è una ripetizione di quanto già detto in passato, ma come dicevano i progenitori latini, repetita iuvant, per qualche genitore all'ascolto che magari sta anche trasalendo, ma come, la scherma, ma è una cosa pericolosissima, ma non ci porterò mai mia figlia, mio figlio. Spieghiamo perché non c'è assolutamente nulla di pericoloso in questa pratica, nell'avviamento a questa pratica.
Non c'è assolutamente nulla di pericoloso perché in realtà se fosse pericoloso non ci sarebbero quei migliaia di atleti che la praticano a livello dagli under 14 agli assoluti. In realtà non abbiamo, io tendo sempre a ribadire questo concetto, non abbiamo inventato la scherma non vedenti, mi sono col tempo ripromesso di dimostrare che i non vedenti possono praticare la scherma, sono solamente con dei piccoli adattamenti, quindi tutti quelli che sono gli accessori di sicurezza che indossano gli atleti assoluti sono gli stessi che andranno ad indossare i bambini o altri adulti che praticheranno la scherma senza alcun pericolo, semplicemente ci sono degli adattamenti che li aiutano a praticarla allo stesso modo, la striscia sulla pedana piuttosto che la mascherina per avere un'unica categoria e il tocco della spada per avere la certezza della stoccata evitando che un'azione sia casuale. Il resto è lo stesso sport che si vede in TV, con lo stesso divertimento e con gli stessi gesti spettacolari che attirano ogni volta un forte pubblico nel momento in cui ci sono le Olimpiadi. Ricordiamo sempre che la scherma è uno degli sport più medagliati al mondo, anche per quanto riguarda per l'Italia, è uno dei medagliere più ricco che ha l'Italia in questo momento. E quindi su questo noi ci basiamo proprio sui numeri, non scopriranno una nuova scherma, ma valutare che questo sport è fattibile sia in sicurezza, come divertimento, come spettacolo per qualsiasi persona, a prescindere che sia, ampliando il discorso del paralimpico, a prescindere che si pratichi da bendato o in carrozzino o in altro modo, la scherma si può fare a qualsiasi livello divertendosi.
Perfetto, maestro Puglisi, grazie di essere stato con noi, in bocca al lupo per queste attività e poi ci riascolteremo quando tutto si sarà svolto e per scoprire com'è andata.
Grazie ancora e spero di sentirvi presto.
Lo faremo, grazie a Giancarlo Puglisi, che è il referente nazionale per la scherma non vedenti. E da una disciplina relativamente fresca passiamo alla regina degli sport, l'atletica leggera, e per la regina degli sport, la regina dell'atletica italiana, la capitana dell'atletica italiana. È un bel po' che non l'andava a disturbare, quindi secondo me si sarà pure preoccupata. Assunta Legnante, bentornata.
Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Renzo, no, non
cara
mi ero preoccupata,
Assunta,
so
no,
che sei
male.
Sempre lì dietro l'angolo.
Esatto, esatto, e minaccioso.
Intanto io ascoltavo, io mi propongo per provarla la scherma.
Ma lo sai che te lo stavo proprio per chiedere, perché cioè, tu sei talmente polisportiva e talmente talentuosa e versata in ogni sport, mi domandavo se non avessi mai fatto una prova, quantomeno per curiosità.
No, mi piacerebbe provare il tiro con l'acqua. Sì, con l'arco
sì.
E la scherma non mi dispiacerebbe, sinceramente.
Ah, ce le abbiamo entrambi.
Nuotare, ma... do troppe capocciate alla virata, quindi non mi va.
Mamma mia, quello è pericoloso davvero, è sempre, sempre pericolosissimo. Ma invece, questo per quanto riguarda anche progetti futuri, che tu veramente ferma non stai mai. A proposito di non stare ferma, qualche minuto fa, a fine rassegna stampa classica, ci siamo collegati con l'inviato di Repubblica, un qualcosa che immagino tu hai seguito anche
perché
con...
Perché ne voglio di più, ancora di più.
vedi che già canti, grande partecipazione emotiva da una decina di giorni, immagino che dal punto di vista della passione calcistica cammini sulle nuvole, eh?
Assolutamente sì, seconda stella, meritatissima.
Sì, una grande interista la nostra Assunta, peraltro accidenti, l'avesse scritto uno sceneggiatore hollywoodiano vincere il 20° scudetto nel derby, cioè, gli avresti detto vabbè ma è un'esagerazione, anche meno,
ma
basta, no?
Noi lo sognavamo, noi interisti lo sognavamo, cioè veramente sembra scritto nel karma proprio.
Sì, giustamente... E degnamente celebrato. Poi devi sapere, Assunta, che io ho un fonico milanista in questo momento, che in cuffia mi sta dicendo cose irripetibili, ma caro amico fonico milanista, ti devi stare, mi dispiace.
Quando... sei derby perso, dai, cioè, sì, in tutti questi anni.
Ti vuole pure
non devo nemmeno parlare.
Senti che alza la base, questo è un sabotaggio vero e proprio, torna giù. Che disastro, meno male che dobbiamo parlare anche d'altro con Assunta. Qualche giorno fa, in una giornata di sole, beata te che l'avevi trovata, perché qua continua a fare un po' come vuole il clima, ho visto una pedana e un allenamento che quando arrivano questi primi lanci è arrivata la primavera.
Ma
che,
magari arrivasse questa primavera.
Climaticamente c'è da aspettare ancora, pure il 1° maggio piove, te lo dico subito, preparati, disastro veramente. E invece dal punto di vista della preparazione stagionale, cosa stai combinando?
Quella prosegue bene, prosegue, manca ancora troppo tempo Renzo, ancora troppo tempo.
Sì, quando dicevamo che, vedi, arriva subito, invece no.
Quando
arriva?
No.
Oh.
Fine settembre, cioè, anzi, scusa, fine agosto. Io gareggerò agli inizi di settembre, quindi lunga ancora,
come ti stai preparando? Appuntamenti di preparazione, di avvicinamento ce ne sono stati?
No, guarda, no. Ho fatto semplicemente una gara a marzo, che era il Grand Prix.
Sì.
La gara di Grand Prix, diciamo che era giusto una gara di avvicinamento, niente di più, perché comunque temperature sono quelle che sono, gareggiare a marzo ha poco senso, però andava fatta, l'abbiamo fatta. Diciamo che possiamo capire qualcosa di più a fine giugno, i campionati italiani che ci saranno a Brescia, 29 e 30 giugno. Già lì dovremmo già essere in una condizione abbastanza decente.
Siamo in fase di riscaldamento, come si dice in questi casi. Ecco,
sì,
ma
sì, assolutamente.
La cosa importante è che comunque il tuo inverno e il tuo inizio di primavera non hanno avuto intoppi fisici, voglio sperare, no?
No, quello no, ma gli intoppi fisici ormai sono alla portata di ogni giornata, nel senso che le primavere aumentano e i problemi fisici dopo 30 anni di sport ad alto livello si sentono, quindi...
Sì, quello è fatale, però c'è anche sull'altro piatto della bilancia, c'è l'esperienza che porta a conoscere la propria macchina con una certa precisione, se non intervengono scocciature imponderabili, ecco, si va avanti per un obiettivo che è sempre il solito, perché poi tu non sei manco Scaramantica.
L'obiettivo è quello di fare almeno per metà meglio di Tokyo, poi vediamo. Almeno, guarda, mi piacerebbe rifare quello che ho fatto ai mondiali l'anno scorso, quello già andrebbe bene per me.
Quello sarebbe già un bel avvicinamento.
Prendermi almeno l'oro nel peso.
Ecco, almeno l'oro, ma che c'è oltre l'oro?
Nel peso.
Ah, nel almeno in questo senso è fare... Una simpatica doppietta. Senti, ma stai studiando?
Quella è difficile. Nel disco è difficile. Sì.
Stai studiando le forze emergenti, sia domestiche sia di altri paesi? Stai marcando da lontano?
A livello domestico c'è poco. Devo dire la verità che a livello domestico in Italia c'è molto poco. Facciamo molta fatica a trovare ragazze non vedenti o ipovedenti da poter costruire, mettiamola così. A livello internazionale invece crescono, tirano fuori cinesi come semi da un sacco così, perché tanto siamo sempre lì. C'è la brasiliana che quest'anno ha fatto 40 metri il disco, e quindi saranno belle gare.
Molto, molto interessanti, con questa grande attesa. Poi pensavo, mentre mi dicevi questa cosa del poco ricambio anagrafico in Italia, da una parte pensavo, accidenti, ma con una campionessa come te, con una forza d'esempio come la tua, che i genitori non abbiano portato in pedana bambine e bambini è un vero peccato, da una parte. Dall'altra pensavo, la disciplina è obiettivamente per i numeri di nicchia, eppure tu sei senza tema di smentita, proprio la vedetta dell'atletica azzurra, l'orgoglio raddoppia
allora,
sempre.
A livello di altre specialità stanno venendo fuori molti giovani, cioè l'Academy della FISPES tira fuori ogni anno persone, atleti nuovi, giovani, che comunque si affacceranno anche a queste Paralimpiadi. Il problema è nei lanci c'è proprio poca carne proprio, mettiamola così.
Sì. Sì, è questa la cosa che un pizzico d'amaro in bocca lo lascia.
Guarda che anche comunque a livello di non paralimpici, nei lanci a livello femminile, cioè nel peso, siamo proprio in degli anni di tristezza assoluta. Se tu pensi che con il mio 15,65 fatto l'anno scorso, ancora sono le prime tre, ti fa capire la difficoltà proprio di trovare materiale umano da poter plasmare e allenare.
Sì, decisamente, quindi è una questione che va anche oltre lo specifico italiano di questo momento. Qualche tempo fa, cos'è, un mesetto fa ormai, t'ho ascoltata Radio Popolare, che è una grande emittente storica, che gli hai raccontato ai colleghi.
Ah, niente di più di quello che racconto in tutte le interviste o che vengo qui a raccontare. Novità non ce ne sono, la vita scorre nel più normale del tempo, nel senso che è sempre quello. Io mi alleno, la mia vita è semplice e solare, perché comunque sempre con il sorriso. E aspettiamo che arrivi questa fatidica Paralimpiade fra un bel po' di mesi ancora, quindi guarda, l'unica novità sarà la mascherina, che però ancora non posso dire.
Io stavo andando esattamente là per salutarti, esattamente là.
Allora, la mascherina sarà fatta, ma prima di giugno non posso dire chi la farà e cosa sarà, perché ancora è... Un segreto.
Allora, ma hai bruciato pure la domanda di rinterzo, non t'avrei chiesto come sarà fino allo svelamento, Ma manco chi la fa, mi puoi dire? Perché è un indizio già.
Diciamo, forse quello lo posso dire, dai. Diciamo che mi farò aiutare dall'Accademia delle Belle Arti di Bologna.
Ah, caspita.
Dai ragazzi dell'Accademia delle Belle Arti di Bologna.
E allora, già sul risultato possiamo mettere la mano sul fuoco che vestirai una signora mascherina. Guarda, non ti chiedo lo spoiler, ma siamo in linea con le tue storiche mascherine o cambi strada?
È questo che ancora devo incontrare i ragazzi, li incontrerò nel mese di maggio e poi loro ci lavoreranno. Diciamo che io ho qualche idea, diciamo che quello che voglio io è sempre riprendere comunque la nazione dove lavoro, dove vado a gareggiare.
Giusto.
Come ho fatto anche con Tokyo, quindi qualcosa che rifletta la loro storia. Magari sarà qualcosa di francese.
Francese.
Una bella baguette.
Baguette, manco c'entra in una mascherina. Puoi mettere da qualche parte, che ne so, due stelline così, che chi vuol capire capisca.
Vediamo, quello magari lo metterò.
Perché quello è un dettagliuccio. Assunta, grazie di essere stata con noi.
Grazie a tutti e grazie a te, Renzo. Alla prossima.
Un abbraccione, a presto. Buon lavoro, buon avvicinamento a Parigi, alle Paralimpiadi 2024, alla nostra meravigliosa campionessa dei lanci Assunta Legnante, che è stata con noi. E dai lanci paralimpici spostiamoci, torniamo indietro, un po' come avevamo aperto con una disciplina fresca. Altra disciplina nuova è il blind tennis e ce ne occupiamo collegandoci per la prima volta, sono molto contento di questo, con Enzo Petreni. Enzo, benvenuto.
Buongiorno e benvenuti a tutti quanti all'ascolto.
Caro Enzo, eccoci qui e come abbiamo detto parliamo di una disciplina che si sta strutturando negli ultimi anni e che sta raggiungendo anche un vasto pubblico. Il tennis piace a tutti, poi bisogna pure dire che la congiuntura storica con l'esplosione di questa meraviglia, questo orgoglio italiano che è Jannik Sinner, magari sta aiutando pure la sorella paralimpica a farsi strada, che dici?
Penso di sì, sinceramente. Il blind tennis è una disciplina che si sta implementando ancora adesso, è qualche anno che in Italia si pratica, io la pratico dal 2017.
Sei tra i pionieri praticamente.
Fa un po' fatica a entrare, diciamo, nelle discipline perché ancora bisogna diffonderla, secondo me, forse anche più di quanto se ne faccia, però si stanno cominciando a affacciare molte società e molti tornei si fanno.
Sì, del resto da quando è anche sotto l'ombrello della FISPIC è stata strutturata un'attività articolata in giornate di campionato nazionale che culminano con l'assegnazione dei titoli, peraltro a Messina 15-16 giugno ci sarà l'assegnazione dei titoli del 2024, mentre invece a Bologna quando? La settimana scorsa, lo scorso weekend c'è stata appunto la terza giornata nazionale nella quale tu ti sei aggiudicato un buon piazzamento nella tua categoria, no?
Nella mia categoria io sono B1 perché sono cieco assoluto, sì, da sempre. E mi sono aggiudicato sorprendentemente una buona posizione, comunque insomma va bene, ecco, io gioco finché mi diverto e finché si può, perché fammi fare un po' di pubblicità, io faccio anche altri sport sempre, uno è proprio paralimpico nel senso che è la scherma e l'altra è però la corsa, dove io sono principalmente un maratoneta, appunto. Però il blind tennis mi piace soprattutto perché a Bologna è strutturata, c'è la Virtus che ci dà una mano e noi la diamo a loro sinceramente anche, e quindi tra interessi che convergono si instaura sempre un buon feeling, una buona collaborazione.
Inaspettato, hai detto il terzo posto dell'ultima prova, perché inaspettato?
Beh sì, perché io c'è gente che gioca molto meglio di me, quindi quindi è stata anche una contingenza che c'era poca partecipazione a questo evento di Bologna, perché ce n'era stato un altro recentemente, sempre, dove io ero andato anche peggio, ma questo sono andato bene e sono riuscito ad arrivare terzo, e la qualcosa mi ha un po' rincuorato, te lo dico.
E anche inorgoglito, giustamente. Beh, sì. Immagino. Come stai osservando, appunto, da veterano della disciplina che pratichi da 7 anni, la crescita generale del movimento?
È molto aumentato l'impatto internazionale, ci sono molti tornei all'estero, proprio tornei anche di livello non solo nazionale per i loro paesi, ma proprio internazionali. Ce ne sono in Polonia, dove io non sono mai andato, ce ne sono in Inghilterra, ce ne sono in Spagna, credo anche, e qualcuno mi dice anche in Norvegia, ma non so. Sento che però manca un po' la spinta degli altri continenti. L'Europa è abbastanza presente, l'America, intesi come Stati Uniti, oppure comunque America in generale, non ho molti riscontri. E in Asia certo c'è il Giappone, che è quello che l'ha inventato, e anche loro faranno tornei, credo.
Ed è bello comunque pensare pure a questa disciplina come una disciplina in cui il nostro movimento, il movimento italiano, è all'avanguardia e si sta dando molto da fare per la diffusione anche a livello internazionale, no?
Certamente. In Italia non dimentichiamo che abbiamo i campioni, la campionessa mondiale, non so se c'è stato un mondiale ufficiale, comunque la campionessa Daniela Pierri, sì, a livello B1, che è sicuramente un atleta che sicuramente dà impulso a questa disciplina, perché fa molti tornei all'estero, ci va spesso. E in campo maschile ci sono molte persone, ce n'è il mio amico Renzo Dalcont, che è friulano, sì, e quindi sarà contento che i mondiali si organizzino a casa sua. C'è Giancarlo Berganti e Tonino Daga, ci sono i milanesi con Matteo Briglia, Silvia Parente, plurisportiva in generale, e poi Massimo Drei di Faenza. Io parlo dei B1 perché è la realtà che conosco meglio, i B2 e i B3 non conosco bene le realtà, e le seguo meno, sinceramente. Ecco, però ci sono anche loro e hanno tutto il mio apporto e il mio saluto.
Decisamente. A Messina ci sarai, no?
Penso di sì. C'ho sempre dei problemi quando vado in Sicilia, però ci sarò sicuramente, perché è sempre complicato fare i biglietti, vedere gli spostamenti, complicato relativamente. Comunque, insomma, io credo di andarci sicuramente, perché ho i punti anche per farlo.
Appunto. Con che ambizione vai a Messina?
Io vado sempre, le ambizioni sono sempre quelle di fare il meglio possibile per me. Poi vediamo cosa viene, perché le gare sono sempre diverse. Se posso vinco, e se no avrò partecipato.
E direi è proprio l'approccio migliore. Allora, Enzo,
perché bisogna essere anche sereni nelle cose che si fanno,
Cosa che porta poi anche a massimizzare la propria performance, discorso,
certo,
sportivo a 360 gradi. Enzo, grazie di essere stato con noi, in bocca al lupo per le prossime tappe di questa attività.
In bocca al lupo a te e alla radio, che fa sempre un lavoro importantissimo per noi.
Grazie di cuore.
Grazie a tutti e buon ascolto.
Ma ci riascoltiamo anche per la prossima maratona. Quando è che correrai la prossima maratona?
Io sono iscritto a New York, dove ne ho finite, cominciate e finite 20.
Che spettacolo!
E quindi poi però ho anche fatto tutte le major, insomma le maratone è un altro capitolo che è inutile pubblicizzare troppo, perché tanto io le faccio per conto mio, quindi non è che ho ambizioni di fare tanto, però le faccio.
No, restiamo in contatto anche per questo.
E non le corro in Italia, le corro all'estero, perché almeno ci guardiamo degli stati diversi.
Mi sembra un'ottima idea, ci riascoltiamo anche su questo prossimamente. Grazie Enzo, buona giornata.
Quando volete, io sono qui e se me lo dite io mi faccio sentire. Grazie.
Evviva, grazie. Enzo Petreni è stato con noi per parlare di blind tennis, ma anche per darci appuntamento a una delle prossime maratone, 20 maratone di New York, il mio fonico Renato, 20 maratone di New York, ma manco ai videogiochi che gli si slogano i polsi se prova a farle a un videogioco, ma questa è un'altra storia, perché la puntata di Slash Sport News è stata diretta tecnicamente da Renato al di là del cristallo, ma Renato di sportivo non ha nulla, anzi io credo che dal punto di vista opinionistico potrebbe dare di più che non dal punto di vista agonistico. Grazie a voi Slashers per averci seguito. C'è tutto il resto del palinsesto del lunedì di Slash Radio Web da gustarsi insieme. Ci riascoltiamo domani mattina presto, come al solito. Mi raccomando, non mancate, non spegnete mai Slash Radio Web.
Slash Radio Web ha presentato Slash Sport News.